Sono le 9:20 e siamo collegati con Dario, un compagno che vive a Pisa, anche se di Livorno, e con il quale vogliamo parlare del corteo che si è svolto lo scorso sabato in memoria di Franco Serantini, la memoria di ieri nel lotte di oggi, possiamo dire. L'avevamo già presentato la scorsa settimana. Adesso chiediamo un po' a Dario come è andata, come è andato questo corteo, che era ovviamente per ricordare Franco Serantini, un compagno massacrato di botte dalla polizia esattamente 50 anni fa nel corso di una manifestazione antifascista, ma anche nel segno della continuità delle lotte contro il fascismo, contro la guerra e il militarismo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, l'iniziativa di sabato, questo corteo è andata molto bene per noi, diciamo c'erano circa 200 persone che hanno attraversato il centro di Pisa per toccare un po' i luoghi più significativi per quella che è la memoria di quegli anni, della vicenda in particolare di Franco Serantini. Noi avevamo deciso di convocare, diciamo, questa manifestazione nonostante vi fossero già tante iniziative di vario genere in occasione di questi 50 anni dall'assassinio del compagno Franco Serantini, alcune organizzate dalla BFS, la Biblioteca Franco Serantini, altre di altro taglio, perché volevamo comunque porre diciamo al centro la questione politica sia della memoria che della prospettiva della lotta per confermare e rilanciare le idee e le pratiche che portarono comunque, che animavano anche Franco Serantini quando scese in piazza nel 1972. L'iniziativa appunto infatti era intitolata Ricordare e continuare a lottare, perché diciamo in questo contesto anche di guerra, di militarizzazione, di sempre maggiore inasprimento della stretta autoritaria da parte del governo, abbiamo pensato che fosse necessario porre al centro, diciamo, la questione, le questioni che seguiamo quotidianamente, come anche come circolo anarchico che è diciamo la realtà che circola anche di Pisa, che ha promosso la manifestazione. Noi ci troviamo spesso a partecipare all'assemblea, a manifestazioni contro la guerra, e confermare questo nostro impegno anche nelle iniziative più legate alla nostra storia, alla nostra memoria, sicuramente abbiamo ritenuto che fosse la via migliore, anche per, diciamo, ricollegare nell'attualità quella che è la vicenda di Serantini, che in città, Pisa e in generale questa parte della Toscana è molto molto sentita, perché ci sono, chiaramente si parla di anni che hanno segnato fortemente generazioni di militanti anarchici e della sinistra rivoluzionaria in generale. Infatti diciamo ogni anno, diciamo, anche ci sono delle commemorazioni, delle iniziative varie di ricordo intorno al 7 maggio che coinvolgono sempre decine e decine di persone, anche durante la pandemia. Anche il 7 maggio del 2020 siamo trovati nella piazza San Silvestro, che tutti a Pisa chiamano piazza Franco Serantini e che le autorità si destinano a chiamare piazza San Silvestro, dove si trova il monumento a Franco e il luogo dove alla fine viveva. Quella piazza lì si riempie ogni anno comunque di decine e decine di persone, con iniziative che in realtà poi non sono solo, diciamo, animate da compagni che hanno attraversato, che hanno vissuto quegli anni, ma sono spesso proprio promosse anche da giovanissime e giovanissime compagne che fanno parte magari di collettivi universitari, di gruppi vari che animano la città, che è sempre stata una città molto vivace sul piano politico, soprattutto nel mondo universitario, e che ha saputo, diciamo, mantenere viva la memoria di quegli anni, della vicenda di Franco, anche e soprattutto attraverso i più giovani. Infatti, diciamo, intorno, diciamo, a queste date spesso c'è anche delle iniziative in università, chiaramente in questo periodo molto difficile, sia perché si esce da un periodo di chiusura delle strutture universitarie in cui c'è stata anche una difficoltà di mantenere in piedi alcuni collettivi, alcune realtà, ma anche, diciamo, in cui si trova al contempo estremamente impegnati su più fronti, su questioni urgenti come appunto la guerra, la politica di tagli continua del governo, di aumento delle spese militari e via dicendo. Chiaramente l'iniziativa di quest'anno commemorativa non si è potuta chiaramente svolgere in una, diciamo, forma, diciamo, più legata a un percorso di memoria, ma si è dovuta per forza legare alla lotta di oggi. In questo periodo, diciamo, a Pisa c'è molto, molto fermento attorno al progetto della nuova base di Coltano. Ne abbiamo parlato anche alla radio più volte nelle scorse settimane, e probabilmente ne torneremo a parlare se il governo si ostinerà a voler portare avanti questo progetto. Si tratta di una mega caserma proprio alle porte della città, tra Livorno e Pisa, in parte all'interno di un'area di parco, che sarà chiaramente una bomba a livello ecologico e sociale nella zona. Dovrebbe essere la base dove si vanno a concentrare sia il reggimento di carabinieri paracadutisti toscani, sia il gruppo di intervento speciale che il centro sinofili, una enorme struttura di oltre 70 ettari, una colata di cemento in una zona protetta, che sarà una base vera e propria per la guerra, perché chiaramente il Tuscania è una dei reparti che vengono inviati nelle missioni all'estero, che noi, diciamo, tanto stiamo contestando in questi anni, abbiamo sempre cercato di fermare. Quindi questo progetto chiaramente ha anche animato la nostra piazza. Noi, quando ci siamo ritrovati sotto al comune alle 3 di sabato, erano iniziati a radunarsi i compagni, tanti dalla Toscana, qualcuno anche delle delegazioni di compagni anche da alcune città, appunto da Torino, da Trieste, da Reggio Emilia, ma anche da altre località. Noi abbiamo iniziato a fare degli interventi basati anche su questo aspetto, perché chiaramente sta nascendo adesso un movimento che trova, diciamo, il nostro appoggio nella parola d'ordine, non alle basi militari né qui né altrove, e abbiamo pensato che non potesse mancare, diciamo, l'occasione per ribadire questo concetto in questo momento in cui anche le istituzioni locali, che in questo momento sono guidate a Pisa dagli eredi del fascista Niccolai, che parlava il 5 maggio del 1972, perché il sindaco di Pisa, diciamo, viene da una lista civica, l'attuale sindaco di Pisa viene da una lista civica legata a Fratelli d'Italia, quelli che mantengono la fiamma tricolore nel loro simbolo e che per fortuna non hanno messo il naso fuori dal comune nella giornata del 7 maggio, mentre noi facevamo la nostra iniziativa. Là sotto il comune comunque noi abbiamo ribadito sia, diciamo, la nostra posizione sulla questione della base, sulla questione della guerra, contro l'invio di armi e di denaro a alimentare la guerra in Ucraina, contro il neozarismo di Putin e contro l'imperialismo della NATO e dell'Unione Europea, e abbiamo chiaramente anche confermato la validità tuttora delle idee e delle pratiche di Franco, che appunto il 5 maggio 1972 scese con tantissimi altri compagni e compagne a Pisa in piazza per impedire il comizio del fascista Niccolai, comizio elettorale delle elezioni del 1972, che furono segnate da una fortissima mobilitazione antifascista. In tutte le città c'erano in quel periodo delle grandi, diciamo, manifestazioni, delle grandi contestazioni che spesso finivano con scontri, con l'intervento di carabinieri e polizia in maniera che spesso cercava chiaramente il morto, come era avvenuto anche pochi giorni prima a Livorno, dove però la contestazione era stata la capacità anche del movimento, anche sul piano, diciamo, della tenuta della piazza, era stata in grado di in qualche modo respingere ed evitare che la repressione di piazza portasse a conseguenze così forti. Però, diciamo, a Pisa intervennero in maniera particolarmente forte con l'invio della cavalleria a Roma, con una vera e propria caccia all'uomo attraverso i lungarni, e per questo, diciamo, la manifestazione, anche quando è partita e passata, ha fatto una prima sosta sul Lungarno Gambacorti, proprio dove Franco era stato raggiunto dal reparto della Cenere di Roma, picchiato selvaggiamente con i calci dei fucili, e per poi essere portato in cella presso il carcere Don Bosco, dove senza cure, nonostante chiedesse soccorso, anche i suoi compagni di cella lo chiedessero, sarà lasciato senza cure per poi morire la mattina del 7 maggio, appunto nel 1972. In questo contesto chiaramente sono stati anche molti gli interventi che hanno cercato di riportare la questione dell'antifascismo anche sull'oggi, cercando non solo dei paralleli storici, ma anche proprio riportando ad esempio la testimonianza di quello che era successo a Torino il giorno prima, quando appunto la manifestazione di venerdì scorso a Torino contro i fascisti di Fratelli d'Italia è stata caricata e ci sono stati anche dei feriti dalla parte dei manifestanti. Quindi è stata denunciata la repressione che oggi come allora colpisce, diciamo, chi scende in piazza per fermare chi vuole spargere l'odio, dividere la gente per poterla sfruttare ed opprimere meglio contro i fascisti. E diciamo, in questa manifestazione abbiamo quindi ripercorso un po' per tappe, annodando i luoghi della vicenda, annodando un pochino le lotte di ieri e le lotte di oggi, cercando di passare, appunto siamo passati sotto la prefettura ad esempio, ribadendo la nostra opposizione alla base di Coltano, scandendo slogan molto chiari su questo e ricordando che al di là di ogni vertice istituzionale che possono fare, grandi annunci pubblici che stanno uscendo in questi giorni sulla possibilità di frammentare e spezzettare la base sul territorio, perché l'opposizione che sta nascendo, il movimento che sta nascendo e che organizzerà probabilmente una manifestazione il prossimo 2 giugno a Coltano, anche se non è ancora uscita una vera e propria convocazione, diciamo sta spaventando un po' le istituzioni, che stanno cercando di fare marcia indietro. Però queste qui sono solo uscite pubbliche, non sono state ritirate, non è stato bloccato l'iter autorizzativo, che comunque passa come vie eccezionali per progetto strategico, e non è certo stato ritirato il DPCM degli scorsi mesi che autorizzava il finanziamento della base, per cui passando sotto la rappresentanza del governo e della prefettura abbiamo voluto ribadire questa cosa. La manifestazione poi si è conclusa attraversando i Lungarni, si è conclusa appunto in piazza Serantini con alcuni interventi che hanno ribadito appunto le nostre posizioni e che diciamo sono seguite degli interventi di tipo più artistico, con canti anarchici, con alcune performance spontanee di alcuni artisti locali. Poi la serata si è conclusa, diciamo, con una bella iniziativa organizzata dal Cantiere San Bernardo, uno degli spazi, diciamo, culturali aggregativi dell'ambiente un po' di movimento di Pisa, dove diciamo c'erano presenti Alessio Lega, Giromini ed altri artisti insieme ai canti della compagnia anonima, che hanno chiuso la serata con alcune centinaia di persone presenti all'evento, un'iniziativa anche quella espressamente dedicata al ricordo di Franco Serantini.
Benissimo, direi che un'esposizione molto sintetica ed efficace di questa giornata all'insegna della memoria, ma anche della lotta, no? Un modo per tenere insieme la necessità di ricordare, perché la ferocia del potere che porta a massacrare un compagno in mezzo alla strada non è un retaggio del passato, ma è qualcosa che continua sino ai giorni nostri. Anzi, come giustamente dicevi tu, gli eredi di quel fascista contestato quel giorno si trovano oggi al governo della città di Pisa, e quindi un motivo in più per essere in strada, ma anche per collegare questi eventi alle lotte di oggi, che è stato fatto in maniera molto efficace tramite numerosi interventi sulla guerra, sulla base militare che potrebbero costruire a Coltano, sulle spese militari, eccetera, insomma, su tutti i temi dell'antimilitarismo attivo che in questi mesi caratterizza l'intervento di tanti e di tante un po' su tutto il territorio nazionale, ma ovviamente da voi in maniera molto forte, anche grazie all'insistenza sul territorio di numerose strutture militari già esistenti. Insomma, pensiamo che una parte del vostro territorio è occupata militarmente dagli Stati Uniti con una base che si chiama Camp Derby sin dal 1945, ma poi purtroppo non è tutto lì, avete l'Accademia Livorno, avete le sedi dei reparti di elite dei paracadutisti, carabinieri e folgore, insomma tanta roba che contribuisce alla militarizzazione di questo pezzo di Toscana, quindi importante quello che avete fatto.
Sì, non ci facciamo mancare niente via da queste parti, ora anche con i recenti progetti non fanno che confermare la volontà, diciamo, del governo, ma diciamo di ampliare e di rafforzare il territorio, cioè la caratterizzazione del territorio come centro logistico, come centro, diciamo, di smistamento a livello nazionale e internazionale per le forze armate, chiaramente non solo italiane, anche statunitensi, perché la presenza di Camp Derby, che è il più grande arsenale americano in Europa e uno dei principali a livello mondiale, chiaramente segna il territorio ormai da oltre mezzo secolo, per cui questa presenza è sicuramente molto, molto ingombrante, e negli ultimi anni sono stati fatti dei progetti di ampliamento anche di questa struttura statunitense, con raddoppiamento della ferrovia per raggiungere in maniera più efficace il porto di Livorno, da cui continuano a transitare numerose navi di varie compagnie legate all'amministrazione americana, che trasportano armi in Arabia Saudita o in alcuni altri teatri di guerra, e diciamo al contempo c'è stato anche l'ampliamento dell'aeroporto militare di Pisa, che diciamo è stato ad esempio uno degli aeroporti da cui sono partiti fin dall'inizio gli aiuti militari per l'Ucraina, e quindi diciamo si parla di una zona che è fortemente militarizzata, e sono tutte questioni che si intrecciano, perché sappiamo bene che poi la militarizzazione del territorio non è solo, diciamo, una questione diciamo di equilibri ecologici o di contestazione delle politiche di guerra, che sono sicuramente dei temi, soprattutto il secondo, centrali, no? Però è anche sono anche degli elementi di forte che pesano fortemente sul piano sociale, perché una regione fortemente militarizzata, poi una regione dove c'è molto più controllo sociale, in cui ci sono delle dinamiche in termini di presenza di propaganda di guerra, di fascisti, di anche cultura patriarcale molto forte, perché chiaramente queste sono strutture che creano dei forti squilibri a livello sociale, perché non è certo una forma, diciamo, di lasciare non sono certo delle strutture che lasciano spazi di libertà sul territorio, perché la costruzione di caserme non fa altro che rendere più forte la presenza dello Stato su questo territorio, la presenza delle sue strutture anche più legate alle politiche aggressive e alle forme di dominio che ci sono. In questo caso vediamo chiaramente che nella storia, diciamo appunto, parlavamo di Serantini, vennero impiegati anche militari, anche paracadutisti, che già erano a distanza qua nella repressione della manifestazione di quel giorno. Ma anche oggi noi vediamo chiaramente che quando avvengono provocazioni fasciste, che sia a Pisa, che sia a Livorno, quando avvengono pestaggi magari di soggettività non considerate, diciamo, parte del sistema patriarcale, spesso ci sono di mezzo elementi che vengono dalle caserme, che siano del Tuscania, che siano della Folgore, che siano di altre, diciamo, parti delle nostre forze armate. Chiaramente in questo contesto noi sappiamo bene che cosa significa anche avere questa presenza. Significa anche che ci sono quelli di Strade Sicure che fanno il racket per le strade, come se fossero dei piccoli mafiosi. Sono delle cose che vediamo tutti i giorni e che, diciamo, non possono lasciare, cioè fanno in modo che non ci possano ingannare anche quelle solite bugie della propaganda, no? Per cui se costruiamo una caserma in più, se facciamo un centro di addestramento in più, allarghiamo l'aeroporto militare, c'è più lavoro per tutti. Cioè, sappiamo bene che questa cosa va solo a togliere soldi a quelli che sono i servizi essenziali, dalla sanità alla scuola e via dicendo, e va solo a, diciamo, costruire ancora più sistemi chiusi e oppressivi all'interno della nostra società.
Chiarissimo. Io ti ringrazio, molto e alla prossima.
Grazie mille.
Ciao.